Liberiamo il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Queste le parole di Papa Leone al meeting di Rimini, un discorso politico contro chi genera povertà e diseguaglianze. Macron promette nuovi missili intercettori all'Ucraina dopo la strage di civili del centro commerciale di Kryvyi Rih. I volenterosi parleranno di nuovi aiuti nel vertice di lunedì. Intanto Putin ammette per la seconda volta che i droni ucraini stanno danneggiando l'economia russa. Un altro nubifragio nel Mediterraneo, un'altra barca piena di migranti affondata. Erano 16, per ora c'è solo un superstite. Tra le vittime una donna incinta. La destra critica le contestazioni di Taranto a Giorgia Meloni durante la cerimonia dei giochi del Mediterraneo. Poli Bortone, sindaca di Lecce, chiede addirittura le scuse della città. Sentiremo la risposta che ha dato a Radio Popolare l'associazione Giustizia per Taranto. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è stato un papa profondamente politico quello sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Papa Leone si è scagliato contro le logiche di potere e di profitto che generano guerre, povertà e diseguaglianze in giro per il mondo. Nel suo discorso, durato una ventina di minuti, ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per tutti i cattolici. Sentiamo un estratto.
Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
Un discorso che si è concentrato su quello che succede nel mondo, ma senza dimenticare le istituzioni e i movimenti all'interno della Chiesa, proprio come Comunione e Liberazione, che è stata invitata a costruire un approccio nuovo del cattolicesimo. Il commento di Paolo Naso, politologo e studioso dei rapporti tra religione e società.
Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più, per alcuni aspetti, più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione diciamo della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare le capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Emmanuel Macron ha espresso a Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi in cui è stato colpito un centro commerciale causando 16 morti e 130 feriti. Poi il presidente francese ha annunciato l'invio di nuove batterie antiaeree e ha chiesto ai partner europei di fare altrettanto. Lunedì a Kiev ci sarà il vertice dei volenterosi in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini.
Da settimane ormai l'Ucraina subisce una mortifera pioggia quotidiana di missili balistici e droni bombardieri con motori potenziati che la difesa antiaerea di Kiev a corto di missili intercettori, a cominciare dai famigerati Patriot americani, è palesemente incapace di arginare. Impelagata nella guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha dirottato le batterie antimissili Patriot promesse all'Ucraina verso le proprie basi e i propri alleati in Medio Oriente, da Israele agli Emirati, da cui gli appelli accorati, ormai altrettanto quotidiani, del presidente ucraino Zelensky e i propri alleati per ottenere sistemi di missili intercettori terra-aria. Nell'emergenza sanguinosa dei civili uccisi in Ucraina dai bombardamenti russi che aumentano ogni giorno e a due giorni da una nuova riunione della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, una prima risposta alla richiesta urgente di Zelensky è arrivata oggi da Emmanuel Macron, principale artefice della coalizione internazionale pro-Ucraina, che dopo una telefonata di due ore con Zelensky ha annunciato con un comunicato su X l'invio di batterie di intercettori SMPT Mamba di fabbricazione franco-italiana in dotazione all'esercito francese, che però ne conta appena 8. Nello stesso comunicato il presidente francese invita gli altri membri della coalizione a fare altrettanto, ben sapendo che sono almeno 8 dei paesi cosiddetti volenterosi ad essere dotati di Patriot americani che potrebbero essere resi disponibili per l'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Dopo l'attacco al centro commerciale di Kryvyi Rih, la risposta ucraina non si è fatta attendere. Droni di Kiev hanno colpito nel corso della notte un centro logistico di Ozon, nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Ozon è uno dei colossi dell'e-commerce del paese, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già stati presi di mira diverse volte. Per la seconda volta in poco tempo in Russia si è dovuto ammettere che i raid ucraini hanno provocato danni all'economia. 6 paesi dell'Unione Europea, fra cui l'Italia, chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. I loro profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. Può sembrare una contraddizione, ma la guerra fa temere una scarsità di petrolio e carburanti e i prezzi aumentano. Gli aumenti però sono superiori ai costi e generano guadagni maggiori. Per questo i ministri delle finanze di Germania, Italia, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna avrebbero chiesto di discutere la possibilità di mettere una tassa nella riunione dei ministri delle finanze che si terrà a Dublino il mese prossimo. La tensione non è mai stata così alta tra Turchia e Israele. Ieri l'annuncio di Ankara di aver spiccato un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu. Il giorno prima c'è stato il bombardamento israeliano di una base militare in Siria, dove, secondo il governo di Tel Aviv, i turchi stavano per inviare truppe. Ma è una tensione che può sfociare in un confronto militare diretto? Sentiamo l'opinione di Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Medio Oriente.
L'opinione di tutti gli osservatori è che non siamo di fronte al rischio di una escalation militare tra Turchia, Israele e Medio Oriente, insomma all'inizio di una nuova guerra, ecco, per intenderci, ma certamente le tensioni latenti, anche quelle esplicite, sono aumentate negli ultimi tempi e c'è il rischio di una conseguenza indesiderata, come si dice, no? Soprattutto in Siria, dove ci sono truppe turche, dove Israele è tornato a bombardare anche nelle ultime ore, e se ci fosse un incidente, l'uccisione di un soldato turco, il ferimento, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
Ma l'oggetto del contendere è la Siria.
In Siria, dove la tensione, la competizione tra i due paesi rischia di esplodere, perché in Siria gli obiettivi di Erdogan e Netanyahu, della Turchia e di Israele, sono diametralmente opposti. La Turchia ha fatto un investimento decennale sull'opposizione siriana, sui ribelli armati che poi sono arrivati al potere con al-Shara, l'ex jihadista Jolani, e la Turchia ha un patto di ferro con l'attuale presidenza siriana e vuole una al-Shara forte. Israele, al contrario, non si fida per la biografia, per la storia personale che viene dallo jihadismo di al-Shara, e vuole un presidente siriano debole, non vuole lasciare i territori che occupa nel Golan, continua insomma a infilare il naso nelle questioni che riguardano i drusi nel sud, per cui diciamo gli interessi sono proprio diametralmente opposti, e nel mezzo ci sono gli americani che hanno fatto una scommessa su al-Sharaa e quindi anche sulla Turchia, e non vogliono, in questo entrando anche in rotta di collisione con Netanyahu, non vogliono che Israele si intrometta in questa dinamica, insomma vogliono che la Siria sia uno stato unito e forte anche in funzione anti-iraniana.
Mentre in Europa e soprattutto in Italia si è accesa la discussione sui dublinanti, cioè i migranti arrivati in Italia che poi si sono spostati negli altri paesi dell'Unione, nel Mediterraneo si continua a morire. Oggi la Tunisia ha comunicato il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 16 persone, 4 corpi senza vita sono stati recuperati, uno era di una donna incinta. C'è un superstite, mentre tutti gli altri risultano dispersi. L'imbarcazione era partita dalle coste tunisine, la zona di El Ketef, diretta verso l'Italia. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione sarebbe affondata al largo della stessa zona. Vietato fischiare Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri sera a Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la presidente del Consiglio. La sindaca di Lecce, Adriana Polibortone, ha parlato di episodio sgradevole, auspicando le scuse della città. Invece diversi esponenti di Fratelli d'Italia hanno definito i contestatori una sparuta minoranza organizzata che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa. Scusa, è stata una contestazione spontanea, ha replicato l'associazione Giustizia per Taranto. Dell'associazione fa parte Giuseppe Rusciano. Ascoltiamolo.
Nessuno deve chiedere scusa, almeno Taranto non deve assolutamente chiedere scusa, ma è la politica nazionale che dovrebbe chiedere scusa a Taranto per quello che non ha fatto negli ultimi almeno 14 anni, ossia da quando, per dire, esiste a livello nazionale la questione Ilva. La questione Ilva è molto più antica, però diciamo a livello nazionale è esplosa nel 2012. Poi, come dicevano i latini, vox populi vox dei, e quindi la voce del popolo è la voce di Dio, vuol dire che se la gente, uno stadio di 20.000 persone ha fischiato ed è stato addirittura detto che erano tutte situazioni organizzate, diventa un po' difficile organizzare 20.000 persone su uno stadio del genere, quindi è partita veramente in modo spontaneo questa forma di protesta. Beh, vuol dire che c'è qualcuno che a Roma si deve fare più di qualche domanda. Poi della Polibortone sinceramente non mi meraviglia, una persona che è cresciuta nel partito di Almirante non condivide il dissenso e fosse per lei lo silenzierebbe, però grazie a Dio il 2 giugno di tanti anni fa abbiamo votato democrazia e non monarchia, quindi abbiamo scelto la democrazia e la repubblica, e quindi il dissenso è il sale della democrazia, e quindi la Meloni, un po' come Trump e il suo ex idolo, se ne devono fare una ragione.
È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M. Archinto nel corso della sua carriera ha avuto il merito di diffondere in Italia i più grandi disegnatori stranieri e di lanciare nel mondo i disegnatori italiani. Ira Rubini.
Che ai bambini si possano dare anche libri belli può sembrare oggi un'osservazione di buon senso educativo, ma all'inizio degli anni 60 rappresentava una vera rivoluzione culturale. In Italia in quegli anni i bambini leggevano raccontini moralistici da sussidiario o polverosi classici tradotti e illustrati in modo datato. Fu Rosellina Archinto a introdurre in Italia testi e illustrazioni che riscattarono dall'Ottocento i libri italiani per l'infanzia. Genovese, laurea in economia e commercio a Milano, studi americani alla Columbia, Rosellina Archinto fonda nel 1963 la M Edizioni, seguendo i consigli di amici come Gian Giacomo Feltrinelli, chiamando grandi nomi dell'illustrazione internazionale come Sendak, Ungerer, Mordillo, e lanciando futuri maestri come Munario, Luzzati. Nel frattempo, dal matrimonio con Alberico Archinto, di cui manterrà il cognome, nascono 5 figli, primi destinatari dei suoi libri. Negli anni 80, rimasta vedova, vende la M Edizioni, divenuta troppo impegnativa, ma fonda quasi subito la Rosellina Archinto Editore, focalizzandosi sui grandi epistolari letterari come quelli di Rilke, Proust o Malerba. Intanto pubblica per 10 anni la rivista Leggere. Compagna per quasi 40 anni di Leopoldo Pirelli, apre la propria casa milanese a intellettuali e artisti, fra cui Pollini, Abbado, Marcuse e Inge Feltrinelli. Si impegna in politica e nel 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del PRI. Nel 1999 torna ai libri per bambini e fonda la Baba Libri con la figlia Francesca, in coedizione con la francese L'École des Loisirs. Nel 2003 cede la Rosellina Archinto Editore al gruppo RCS, ma la ricompra 20 anni dopo, per tornare a fare libri a modo suo. Instancabile protagonista della cultura, ha presieduto istituzioni in campo teatrale e museale, fatto parte delle giurie letterarie più importanti e, fra i molti riconoscimenti, è stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e della Legion d'Onore.
Il giornale termina qui, le notizie tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.